vedervi. Eros fa parte dell'ufficio famiglia della diocesi di Modena e quindi ha trascorso con noi questi due giorni portando con sé l'esperienza, oltre che la propria esperienza familiare, anche quella dell'equipe dell'ufficio famiglia della diocesi di Modena, in rappresentanza della quale ha partecipato Eros allo scorso convegno di Verona proprio per l'ambito della vita affettiva. Ieri abbiamo parlato un po' del convegno di Verona, abbiamo insieme a lui recuperato alcune delle cose che sono state dette a Verona su questa tematica e questi due giorni ha come tema, avete visto dai volantini, il Vangelo dell'amore della famiglia letto alla luce dell'esperienza familiare singolare da un certo punto di vista, ma insieme a Eros ieri abbiamo visto anche abbastanza ordinaria per certi aspetti, di Giuseppe e di Maria, sia prima dell'arrivo di Gesù e quindi la relazione di coppia, come che dinamiche ha avuto nel loro caso prima dell'arrivo di Gesù e poi con l'arrivo di Gesù e quindi per ciascuno di noi con l'arrivo dei figli, eccetera. Come orari, diciamo così, lavoreremo insieme qui in assemblea per circa un'oretta, quindi fin verso le 11. Alle 11 faremo una breve pausa, ci divideremo in gruppi, diciamo così, di scambio, di messa in comune delle cose che abbiamo ascoltato, delle impressioni che abbiamo avuto, e poi dopo concluderemo la mattinata con il pranzo e poi dopo pranzo ci rivedremo insieme per tirare un po' le somme di questi due giorni di lavoro. Buon lavoro a tutti, buona giornata. La parola a Eros.
Con tutti questi avvisi possiamo salutarci, abbiamo già ricevuto, ci facciamo tanti auguri. Vado di là perché ho dei fogli. Certificato di garanzia del Monte Athos ortodosso. Allora, io ho un po' di materiale, poi quello che riesco a dire, semmai 11.05 e 11.35 i gruppi. E 12.50 il pranzo. No, vabbè, si può tentare di fare così. Allora, sono già state dette cose molto importanti e fondamentali. A modo distinto, come reazione, la famiglia possiamo considerarla anche un contenitore in senso positivo, non sto svalutandola. Un contenitore dove veramente anche queste comunicazioni che sono state date dal Movimento per la Vita, dalla Caritas, le indicazioni eccetera, sono importanti, perché nella famiglia non c'è un tema specifico. Quando ci si riunisce in famiglia non c'è un tema specifico, non facciamo specializzazione in famiglia, non ci occupiamo solo di un aspetto. La famiglia prende in considerazione tutti i temi della vita. Se vogliamo possiamo dire che in famiglia il tema il fondamentale è la vita, e nella vita c'è dentro tutto. Non so se credo quindi tutti aspetti molto importanti, gli aspetti spirituali, gli aspetti materiali, gli aspetti eccetera. Quindi credo che questo sia fondamentale. E proprio da qui, dalla nostra esperienza di famiglia, noi adesso facciamo, utilizzando quello che i professoroni chiamano il metodo ermeneutico, torniamo indietro, cerchiamo di interpretare e cerchiamo di cogliere i valori fondamentali da una famiglia come quella di Nazaret. Allora, sempre tentando di seguire quello che, secondo me, dal punto di vista fondamentale, no? A livello proprio metodologico, il metodo della narrazione, il metodo narrativo, significa, lo ripeto, che mentre io parlo e cerco di parlare del Vangelo, di Gesù e della famiglia, ci metto dentro la mia esperienza, perché sennò non si diventa testimoni. Si può essere maestri, ma non testimoni. È meglio essere testimoni e maestri, no? Perché credo che questo sia fondamentale. E cerco di coinvolgere anche, quindi vi invito ad essere molto attivi con la mente, poi se qualcuno vuole dare voce al pensiero può dirlo liberamente, no? Mettendoci dentro anche la vostra esperienza. In questo modo noi proviamo a intrecciare, a intersecare tre storie. La storia di Gesù del Vangelo, la nostra storia e la storia di chi adesso in questo momento vi sta parlando, no? Per vedere se riusciamo a trovare dei punti di accordo in comune. Poi dopo possiamo anche andarci dentro un po' meglio. Allora, io ieri ho partecipato a un lavoro di gruppo, un pochino, e mi sembra che sono rimasto abbastanza suggestionato in positivo da quelle due virgolette, no? Ecco, chiamati in causa. La famiglia di Nazareth ci chiama in causa, no? Ci chiama in causa, non possiamo rimanere indifferenti. Ci sono molti indifferenti, anche noi a volte siamo indifferenti perché abbiamo dei limiti, però noi siamo chiamati in causa. E la famiglia di Nazareth ci chiama in causa continuamente. Possiamo chiamarlo esame di coscienza, verifica, vedere, giudicare, agire, revisione di vita, possiamo usare tutti i nostri metodi, però noi, proprio perché abbiamo ricevuto il battesimo, abbiamo ricevuto il sacramento del matrimonio, siamo persone che devono continuamente attingere alla fonte, alla parola di Dio, ai sacramenti, alla spiritualità, al dialogo, alle relazioni, all'amore con la A maiuscola, come si diceva ieri. E allora chiamati in causa significa davvero avere la capacità di autorigenerarsi con l'aiuto dello Spirito, autorigenerarsi per una speranza viva, secondo l'indicazione della lettera di Pietro, per dare poi ragione della speranza che in noi, dicevamo ieri, spiegato poi molto bene anche da Don Agostino, sbaglio il nome? Monsignor Agostino, con il metodo della dolcezza e della vita affettiva. Allora, per questo volevo così riprendere una piccola storia, mettendoci dentro anche la nostra storia, no? Vi ricordate che Maria praticamente toccava il cielo con un dito, con il Magnificat, no? E volava a 3 metri sopra il cielo, utilizzando il linguaggio di oggi. Sono esperienze che comunque i giovani, anche noi, possiamo fare. Però anche Giuseppe, immaginate, quando ha fatto la dichiarazione d'amore a Maria, dopo che però Maria e Giuseppe avevano deciso di vivere insieme, dopo che Giuseppe ha accettato di vivere con Maria. Quindi Maria, e dopo anche il Magnificat, Giuseppe è come se continuasse a dire, e quindi anche per noi, per i nostri coniugi, sto parlando dal maschile al femminile, ci avete detto la mia storia, insomma, no? Ecco, non posso fare dal femminile al maschile. Poi, tornando al discorso di prima, quando si diceva l'esponente del Movimento per la Vita, la famiglia tradizionale, la famiglia naturale, la famiglia fatta in un certo modo, oggi è un po' difficile. Infatti, anche a scuola con i ragazzi, chiedo ai colleghi che insegnano, tante volte si dice, allora tu sei eterosessuale, sei omosessuale, sei gay o sei trans, qualcuno dice, no? Allora io ho detto, adesso provate a capire chi è trans, non è così facile, andare in giro, andare a capire, poi vabbè. Allora, a parte questo, io parlo da uomo nei confronti di una donna, di marito nei confronti di una moglie. Allora, Giuseppe è come se avesse detto, tu Maria hai un rapporto privilegiato con il figlio. Qui c'è una giovane donna, o c'era ieri, che aspetta un bambino, ho visto una pancia. Ce ne sono due o tre. Voi aspettate un bambino, ma non è la stessa cosa di Maria? San Giuseppe di fianco, tu hai un rapporto privilegiato adesso con tuo figlio. Lui veglia, sta di fianco. Allora, questa dimensione dobbiamo recuperarla, perché ne perdiamo la consapevolezza. Che cosa dobbiamo dire alla società di oggi? Annunciare questo Vangelo. E allora Giuseppe dice, tu Maria hai un rapporto privilegiato con il figlio che hai generato, tuo e suo, unico, originale e irripetibile. Io ti sono vicino, di fianco, mi occupo di te, di voi e del quotidiano, ruolo paterno, genitoriale. Sono e sarò sempre qui accanto a voi, puoi e potete contare sempre su di me. Il padre presente deve non dire, può anche dire, ma dimostrare questo. veglio, proteggo, mi curo di voi, spero di essere all'altezza. Anche Giuseppe avrà trepidato umanamente, anche noi, anche Gesù avrà detto: spero di essere all'altezza di svolgere la missione che tuo padre mi stai affidando, no? Purtroppo non dipende sempre da me. E immaginate un'occasione specifica quando Maria doveva partorire. Forse Giuseppe avrà fatto anche l'esame di coscienza e avrà detto: sono proprio stato imbranato, non sono riuscito a trovare un posto decente per far partorire mia moglie, non ci sono riuscito, non mi sono dato da fare. Fossi partito prima, mi fossi organizzato meglio, forse hanno ragione i miei genitori quando mi dicevano che non mi so organizzare, che non so progettare. Mamma mia, che figura, Purtroppo non dipende, se l'albergo è pieno, gli alloggi non c'è più posto. Se avessi fatto in modo di arrivare, forse un posto l'avremmo trovato. Invece siamo arrivati tardi, ho rimediato solo una capanna, una mangiatoia, ma se ci amiamo va bene anche quella. E Maria che cosa avrà risposto? Lo dite poi voi, io non sono Maria, non sono una donna. Cercherò di rifarmi il futuro, cercherò di essere un po' più scaltro. E subito dopo ne ha avuto l'opportunità. Immaginate quando si sentiva dire con i giornali di allora, i megafoni di allora, non c'erano, immaginate, però si sentiva dire che Erode voleva uccidere Gesù, voleva uccidere quello che secondo gli studiosi, gli esperti, i magi, i santi, i profeti, non so chi, no? Dicevano che sostanzialmente lì sarebbe nato il futuro re. Come? Un re che non fa parte della mia dinastia? Io, Erode, ci mancherebbe, no? E allora scatena tutto quello che scatena. Allora lì Giuseppe si è proprio riscattato, è stato scaltro. La tragedia c'è stata, la strage degli innocenti, però Giuseppe è fuggito in Egitto, ha preso Maria, ha preso il bambino ed è andato in Egitto. Mamma mia, che bravo! Potremmo dire che è un bravo educatore, che è un bravo animatore. Stavolta ha fatto una bella figura. E quindi credo che così volevo riagganciarmi per dire come le storie di ieri, rilette con un certo metodo, ripeto, da catechesta, da catechetica in modo pedagogico, possono insegnarci qualcosa. Poi mi hanno detto che ieri Don Agostino, un biblista, ci sono rimasto male, non ho fatto altro che prendere in giro, ho chiesto scusa, ho fatto altro, ma vabbè. Allora, questo era per dire dove siamo arrivati. Adesso proviamo a fare un passo avanti. Giuseppe e Maria e Gesù ritornano a Nazareth. Ritornano a Nazareth dopo che Erode è morto. Storicamente siamo nel 4 avanti Cristo. Vabbè, la data storica della nascita di Gesù possiamo perdere. Allora, e qui come conclusione mi è venuto in mente ieri sera, mentre ero al freddo, al gelo, oggi nelle lodi, il termosifone della mia camera non funzionava. No, è andato solo quello del bagno, lo stavo per sotto le coperte. Allora, scrivevo, e stamattina nelle lodi dicevo: freddo e benedite il Signore, io lo benedetto. Allora, e mentre cercavo di scaldarmi, mi è venuto in mente uno strascico, sulla scorta di ieri. Allora, leggendo, no, da alcune suggestioni, ho trovato, ad esempio, voi conoscete, prima ieri ho citato Bauman e oggi cito Erich Fromm. Pensate, Erich Fromm nel 1956 scrisse L'arte d'amare. Oh, 51 anni fa. Se uno prende in mano L'arte d'amare e dice: mamma mia, ha un messaggio ancora oggi. Pur non essendo cristiano Fromm, ma sui valori umani possiamo trovare un confronto, un dialogo, possiamo metterci d'accordo? State a sentire che cosa dice Fromm. L'amore immaturo, che in giro c'è, l'amore immaturo dice: io ti amo perché ho bisogno di te. Fromm nel 56 diceva, io ho una traduzione in italiano, non tedesca. L'amore immaturo dice: io ti amo perché ho bisogno di te. L'amore maturo invece, secondo Fromm, dovrebbe dire: ho bisogno di te perché ti amo. Notate, capite? Andiamo in profondità, proviamo a ragionare, un gioco di parole, si intende. Però io credo che sia molto importante, perché ho bisogno di te? Perché ti amo. Non ti amo perché ho bisogno di te. Entriamo nella logica che si diceva ieri, no? Della società dell'usa e getta, del consumismo, anche nei sentimenti. Chiuso. Come conclusione della giornata di ieri, mi sembrava importante. Poi, un autore al quale io sono molto, molto legato, cioè, adesso è nel Regno dei Cieli, però, voglio dire, è morto nel 92, è un biblista catecheta, ecco perché. David Maria Turoldo, avete mai sentito, è un grande profeta, no? A cui io vi consiglio un libro, questo qua è un sunto, un libro bellissimo, no? Anche Dio infelice, anche Dio infelice, dell'edizione PM, Mondadori, mi ricordo. E comunque Turoldo dice, in questo libricino Amare, immaginate Agape o Agape, e mio padre mi ha chiamato Eros. Io dico, ma è mai possibile che... Che ci vuole fare? Allora, e devo parlare della vita affettiva, mi chiamo Evo. Sono le contraddizioni. Allora, immaginate a scuola, quando i ragazzi dicono, prof, ma lei fa il prof di religione, ma guardi che il suo nome deriva da erotismo. No, dico, è sbagliato, l'erotismo deriva da Eros. E nasce tutto un discorso, poi si cattura l'attenzione solo per quello. Poi. Allora, Turoldo, David Maria Turoldo dice, prima ho citato un autore non cristiano, adesso cito un credente, non già bisogna dire, lui è un linguaggio un poeta, non già bisogna dire ti amo perciò sono fedele, ma sono fedele perciò ti amo, appunto come è fedele Dio. Capite il passaggio? Dall'umano, citato da Fromm, si può prendere qualcosa di positivo e il Vangelo aggiunge qualcosa di più solido, no? Lo eleva all'ennesima potenza, potremmo dire. E poi, così, proprio perché siamo in ambito di giudizi spirituali, ho fatto riferimento a un sacerdote che è stato per tanti anni responsabile del Servizio Nazionale di Pastorale Giovanile, chi è dell'Azione Cattolica lo sa, lo conosce. La Chiesa ogni tanto fa qualcosa di positivo e l'ha fatto vescovo. Di chi sto parlando? Monsignor Domenico Sigalini, l'avete mai sentito nominare? Monsignor Domenico Sigalini ha scritto moltissimo. Io vi invito, vi esorto a cercare anche in internet, nella sua diocesi, proprio perché lui usa anche i mezzi di comunicazione in modo bellissimo, usa il metodo narrativo che a me piace, e lui ha detto così in una conferenza a Modena, ci ha provocato dicendo: noi non doniamo l'amore che abbiamo. Immaginate dei giovani che erano lì, noi non doniamo l'amore che abbiamo, che cosa dobbiamo donare? Ma secondo le sue riflessioni, noi abbiamo, condividiamo l'amore che doniamo, cioè noi possediamo l'amore se lo doniamo, se non lo doniamo non lo possediamo. Sono tutte suggestioni così che mi sono venute in mente. Perché io avrei un sogno dentro di me, un'utopia. Ieri si parlava della civiltà dell'amore. Se dovessimo davvero costruire la civiltà dell'amore, ma io sbaglio se dico se dovessimo, noi siamo chiamati, siamo messi qui da Dio per costruire la civiltà dell'amore, più fraterna, più solidale, più umana. Non dipende solo da noi, ma noi siamo i primi deputati. Se ci fosse il Parlamento dell'amore, le coppie di fidanzati, coloro che ricevono il sacramento del matrimonio, sono tutti eletti. Guardate a pensarci. Possiamo mica metterci dentro i single, ma possono dire qualcosa anche loro, no? Però immaginate, dobbiamo darci noi, coloro che sanno che cosa vuol dire amore coniugale, coloro che fanno esperienza, testimoni dell'amore familiare, coloro che svolgono il ruolo di genitori e sanno cosa vuol dire amare un figlio, no? E viceversa. Allora, Immaginate, sono state scritte cose bellissime. Dichiarazione universale dei diritti umani, 1948, l'ONU. Il diritto alla vita, il diritto alla nostra Costituzione. Ma pensate all'articolo 3, no? Sarà ben bello. Non c'è neanche la Costituzione più bella della Costituzione della Repubblica Italiana. Adesso non sto facendo Giorgio Napolitano, no? Però voglio dire, provate a pensarci, gli articoli fondamentali, poi può essere rivista, revisionato, eccetera. Ma neanche la società americana ce l'ha così bella, no? E dovesse averla così bella, dovrebbe copiarla da quella italiana. Immaginate, c'è di tutto: il diritto alla vita, alla salute, alla libertà di pensiero, la libertà religiosa, tutto fondamentale, la famiglia, il ruolo sociale del lavoro, no? E così via. Che cosa manca? Sono romantico. Se noi abbiamo il diritto alla vita, il diritto alla libertà, ma dovremmo avere anche il diritto di amare fino in fondo. No, magari ci fosse un bellissimo articolo dove fosse scritto, e poi dentro il discorso della libertà, d'accordo, no? Ogni cittadino ha il diritto, come diceva ieri in omelia Don Agostino, di essere amato e di amare. Ogni cittadino ha il diritto di essere amato. Immaginate tutti quegli orfani di genitori vivi. Hanno il diritto di essere amati. Ma mai possibile? Non di avere delle cose, di essere amati. E come si fa ad amarli? Si ama con la famiglia, con il ruolo paterno, con il ruolo materno, oppure si ama con quelli che devono supplire al ruolo materno e al ruolo paterno, le comunità, Giovanni XXIII, sto coinvolgendo la vostra storia, non so se mi avete capito, no? E quelli che ho cominciato a conoscere e così via, e con le nostre famiglie. Ad esempio, mi dispiace, vorrei citarvi tutti, ma io non vi conosco ancora tutti. Io credo che qui dentro, io sono rimasto affascinato ieri, non dalle parole, dal modo, dalla dolcezza, dal modo di comportarsi di Maria, che è in mezzo a noi, non ti montare troppo la testa, di nome qui Maria si chiama Lara. Lara, ti chiama in causa. Non so se avete visto durante la messa. Come si chiama il tuo figlio piccolo? Andrea. Sì, te l'ho chiesto, ma dopo mi sono già dimenticato. No? Lo cullava durante la messa, tu andavi avanti e indietro, dentro di me dicevo, mamma mia, sei sconvolta, ti chiedo scusa, non ho nessun interesse nei confronti di tua moglie, ma sto solo prendendola, non ti preoccupare, E mentre andavo avanti e indietro io pensavo a Maria e vedevo Lara. Quante volte avrò fatto così con Gesù, no? Immagina, e tu fai la stessa cosa che fa Maria, ma poi pensate che importanza che hai. Allora tu devi avere un seggio, devi essere dentro il Parlamento dell'amore della famiglia, avere un ruolo determinante. Noi la votiamo, no? Siamo disposti a votarla e a farci governare. Perché? Perché? Perché secondo me si vedeva dal tuo volto la gioia di avere in braccio un bimbo, ma la gioia anche di dire: avete visto che io sono mamma? Che io riesco a fare anche questa cosa e posso farla e mi rende felice, no? E la stessa cosa vale anche per chi, ad esempio, no? Ci sono delle mamme che hanno dei figli, no? Partoriti da altre persone. Un ragazzo, e quindi anche questa è una bella gioia, una bella testimonianza, è un bel Vangelo. Mamma mia che Vangelo, no? Guardate, immaginate che è impressionante pensarci, mi vengono i brividi. C'è un ragazzino della mia scuola, porto una storia, no? Che ha la sindrome di Down. Allora, quando si arriva in terza media, qui coinvolgo anche i miei colleghi di religione, di solito scienze, lettere e religione devono fare anche quella che viene chiamata educazione all'affettività, educazione sessuale, educazione all'amore, eccetera. E io che poi mi chiamo Eros, insomma, no? Ci metto del mio, no? Ecco, ok. Allora, un silenzio. Poi dico che i ragazzi fanno un caos dall'altro mondo. C'è un silenzio. Al punto che io devo salire sui banchi e esorcizzare perché mi sembra che dormano, no? Sono ragazzi, ogni tanto dicono nei consigli di classe i miei colleghi, no? Mamma mia che confusione, è vero, a volte fanno impazzire sul serio, no? Però quando tocchi determinati argomenti e vai su qualcosa che coinvolge loro col metodo della narrazione, ci viene un silenzio, un altro mondo. Allora stavamo parlando, appunto, mi è venuto in mente adesso perché si parlava dell'aborto, no? Allora quando parlavamo della legge numero 194, l'insegnante di scienze la spiega, io parto da lì, poi dico quello che pensa lo Stato, non si capisce quello che pensa lo Stato, quello che pensa la Chiesa cattolica, la morale, eccetera, e tutti quanti alla fine non stanno mica dalla parte dello Stato, eh? Ma davvero tutti? E allora un ragazzo ha alzato la mano, sindrome di Down, simpaticissimo, e dice: posso dire qualcosa anch'io? Silenzio. Lui ha detto: io quando sono nato i miei genitori mi hanno abbandonato. Immaginate il silenzio, no? Allora io mi sono seduto, l'abbiamo ascoltato, non c'era bisogno di dire state zitti, ascoltati, concentrati, classe di 28 alunni, e il ragazzo dice: io però devo ringraziare mia madre naturale, non ha usato proprio queste parole, era un po', bisognava aiutarlo, no? E perché mi ha messo al mondo? Io adesso ci sono. Se mia madre mi avesse abortito, come dice lei nella legge, io adesso non ci sarei, ma anche io ho il diritto di nascere e di vivere. È impressionante. Allora, se noi riusciamo a metterci intorno a un tavolo, a denunciare questo Vangelo, secondo me facciamo molti su determinati valori, a parte che il male, il demonio, il peccato c'è in noi e c'è anche intorno a noi, quindi si scatena soprattutto su queste cose sacre, però possiamo trovare un punto in comune. E allora andare a capire se c'è vita al 14° giorno, quando l'ovulo si annida nell'utero, oppure quando l'ovulo è fecondato dopo il primo istante, oppure al 90° giorno, come dice la legge, eccetera. Sono sottigliezze, dai, va là, che se l'ovulo è fecondato, tornando al movimento per la vita, lì c'è già un percorso vita, c'è già un progetto di vita. E se tu lo sopprimi, tutti quanti noi eravamo 0,1 vita, se siamo qui vuol dire che ci ha dato la possibilità di nascere. Vabbè, chiuso questo discorso, solo per dire che credo che su questo, ecco, e adesso però facciamo un passo avanti, no? Facciamo un passo avanti prendendo in considerazione la famiglia di Nazareth. Giuseppe e Maria tornano a Nazareth e stanno lì, pensate, nel grande contenitore della famiglia. Stanno lì e si dice che Gesù per 30 anni abbia fatto veramente poco, no? Dal punto di vista spettacolare, mediatico. Ha fatto però veramente molto dal punto di vista familiare. Andava in sinagoga, studiava, è diventato maestro della legge, ha studiato i primi 5 libri della Bibbia a memoria, come facevano i farisei, i sadducei, eccetera, però lui non stava da quella parte lì perché non era un nobile aristocratico, non era neanche, era del popolo come i farisei, però non ha mai aderito questo partito, no? Questo gruppo religioso. E poi cosa faceva? Immaginatelo, nella falegnameria di Nazareth, dava una mano al padre, no? Ha imparato il mestiere, avrà giocato in cortile con Giovanni il Battista, no? Immaginate, no? Per fortuna che non c'è il biblista qui di fianco a me, perché cosa va a tirare fuori, no? Avrà preso uno scappellotto da Giuseppe ogni tanto, avrà fatto arrabbiare Maria, come anche forse, non lo so se Lara ogni tanto alza la voce, Lara ogni tanto, Lara, sì, sgrida? No, mai, è possibile. Allora Maria, ecco, anche lei non sgridava mai, forse sgridava con i stipendi veri dal punto di vista educativo. Allora adesso passano gli anni, io chiedo per coinvolgervi sempre con la vostra storia: c'è qualcuno di voi che comincia ad avere dei figli? Si vede le facce, quindi preadolescente, adolescente, età delle medie, 12 anni. Ok, bene. Mia figlia, avete visto, prima ha risposto al telefono, avevo il silenzioso, mi ha telefonato stamattina 37,2, no? Ma mezz'ora fa mi ha detto che non ce l'aveva. Allora, ho detto, dopo la richiamo lì, ok. Allora, 12 anni, fate sentire, per dire, io ho 37,2, sono a casa e tu sei lì, non sei mica qua, è furato, messaggio, è questo qua. Allora, se avete, io vi propongo di fare un piccolo esercizietto, chi ha dei figli di 12 anni, ma anche chi non ce li ha in prospettiva, chi li ha avuti, bene, noi dobbiamo prendere esempio dalla famiglia di Nazareth, va bene? Ok, allora. Oggi è domenica e siamo qui. Domenica prossima, domenica delle palme, andate alla celebrazione delle palme, c'è bisogno di dirlo. Allora, domenica pomeriggio ci sarà un sole come oggi, il caldo, possiamo andare nei prati a giocare lì fuori, poveri ragazzi, sono santi questi ragazzi, e niente, poi andiamo a fare una bella gita di famiglia, un'oretta o due, domenica pomeriggio, non vi parlo come assessore del turismo, no. Allora, andiamo, poi venite a casa, ma dovete venire a casa lasciando vostro figlio di 12 anni via, lo lasciate via. Provate, il giorno dopo sui giornali, Federico e Daniela, sul giornale, sono una coppia indecente, vanno in giro con il figlio e lo abbandonano, l'hanno disperso, mamma mia, roba da processo, roba da far intervenire i tribunali dei minori e dire, oh, venite qui, facciamo una perizia psichiatrica per vedere se siete in grado di gestire un figlio di 12 anni. E lei risponde, non ce l'ho, io diciamo, non posso, no? Eccetera. Immaginate, sapete quello che ha fatto Giuseppe e Maria? Ve lo leggo, e dobbiamo prendere esempio da loro. Diciamo che sono santi, diciamo per fortuna che non c'è biblista, diciamo che sono santi. Ma Giuseppe e Maria erano anche uomini e donne come noi, compresi i difetti di tutti gli esseri umani. Solo il peccato Maria si distingueva, ma gli altri, Giuseppe, vabbè. I suoi genitori si recavano tutti gli anni a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Domenica prossima, domenica delle Palme, noi ci avviciniamo a Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono di nuovo secondo l'usanza. Mamma mia, che coppia di credenti praticanti, che famiglia di credente praticante. Ma trascorsi i giorni della festa, mentre riprendevano la via del ritorno, il ragazzo Gesù rimase a Gerusalemme, state a sentire che figura, senza che i genitori se ne accorgessero. A Modena si dice a discreta a sé, voglio dire, senza che i genitori se ne accorgessero. Adesso coinvolgiamo la storia di qualche sacerdote. Bene. Avete mai sentito durante l'omelia leggere questo brano e commentare questo fatto? Un sacerdote che fa fare brutta figura a Giuseppe e Maria, ma se l'evangelista Luca fa fare brutta figura a Giuseppe e Maria, dal punto di vista educativo è una brutta figura. Un giudice dice, scusa, è un figlio, lo porti e torni a casa e non ti accorgi che era lasciato qui, ma che razza di genitore sei? No? Invece sapete cosa commentano nell'omelia i sacerdoti, con tutto rispetto, spesso, e Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Questo è il finale, non commentano mai il precedente, ma sempre il finale. Vabbè, lasciatemi togliere un sassolino dalla scarpa, ok, voglio bene al mio parroco, ma allora dite qui, no? Senza che i genitori se ne accorgessero. Bene. Se noi sbagliamo dal punto di vista educativo, siamo in buona compagnia. Abbiamo Giuseppe e Maria, ci sono sbagliati anche loro. Poi siamo sbagliati anche noi. Mamma mia, se ogni tanto, perché guardate, se noi vogliamo essere perfetti, non vorrei che andassimo via dicendo noi siamo la coppia perfetta, noi vogliamo fare come Giuseppe e Maria, noi vogliamo essere la famiglia cristiana. E due minuti dopo la vita ci sbatte in faccia tutti i nostri nemici. Però siamo in buona compagnia anche lì. Giuseppe e Maria anche loro hanno fatto brutta figura. Quindi sdrammatizziamo, non prendiamoci sempre troppo sul serio, no? Anche a scuola, quando dico così a scuola, alcuni ragazzi mi dicono, lei ha tanti capelli. Grazie, no? Ecco. Poi ieri c'era uno che si era sparato di capelli, ma in alto, c'è tutto quello, il gel, eccetera, con tanti capelli ricci e così via. È arrivato e ha detto, tu siediti. Prima di venire qui, siediti, nota, e perché mica ho fatto niente, mi stai prendendo in giro, ma ti sembra? Guarda lì che roba, io non posso pettinarmi come te, no? Allora, state a sentire, dal punto di vista educativo, senza che i genitori se ne accorgessero. Allora, un altro, dal punto di vista educativo, come genitori, la famiglia di Nazareth ci deve insegnare anche per la nostra famiglia, quando falliamo dal punto di vista educativo, citando sempre mia figlia, no? Vi ho detto l'altro giorno, Dunque, no, era in estate, l'altro giorno. Lei posso andare a fare un giro con cambio l'orario, no? Anche quindi al parco con le mie amiche, poi torno a casa alle 10:30, quindi fa buio verso le 10, 10:30 il parco, dove abito io, un postaccio, insomma, no? Io distinto, gli ho risposto: sei ancora piccola? No, sei ancora piccola. Ok. Dopo 2 minuti, senza pensarci, gli ho detto: Silvia, dai, vai in cantina a prendere l'acqua, dai che sei grande. Si è fermata e mi ha detto: oh, deciditi, o sono piccola o sono grande. 2 minuti fa mi hai detto che ero piccola. Allora io ho detto: che razza di educatore sono io. Però no, se sbagliamo, questa è una battuta, se sbagliamo grosso, con gli adolescenti si sbaglia, le porte si sbattono, ci sono anche, ed è giusto che sia così, e la vita ha fatto così anche Gesù, vedremo, il santo Gesù ha fatto così anche lui, con Giuseppe Maria. E non dobbiamo deprimerci, dobbiamo reagire. Se si sbaglia, ci si riscatta. E infatti si riscattano subito, state a sentire. Credendolo nella carovana, ma illusi, credendolo nella carovana, fecero una giornata di viaggio. Una giornata di viaggio, 24 ore. Avete capito voi che abbandonate 24 ore i vostri figli? E poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Un mio professore a Roma, commentando questa frase, vedete che non è tutta roba mia, ha detto: si mise a cercare tra i parenti e i conoscenti, era ora, mamma mia, che figura, era ora che si mettessero a cercare, cosa aspettavano? Datemi una mossa. E allora qualcuno è intervenuto, un mio collega studente, ha detto: però scusi, forse stavano meditando, stavano progettando, cercare la strategia per rimediare alla cosa. Vabbè, però tanto il 12 anni era via, insomma, no, non c'era. Poi, non avendolo trovato, si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti, non avendolo trovato, immaginate l'ansia di Maria: ma dov'è? Non lo trovo più. E Giuseppe: guarda che a Gerusalemme c'è un migliaio di persone in occasione della Pasqua, vediamo quanta gente, briganti, ladri, zeloti, sicari, no? Eccetera. I romani, lotte, rivolte. Tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni, immaginate l'ansia, dopo 3 giorni, lo trovarono nel Tempio, là seduto, in mezzo ai dottori, mentre li ascoltava e li interrogava. Immaginate il sospiro, cioè, meno male, ok, va bene, per fortuna che non ci sono stati gli assistenti sociali che ci hanno denunciato, E tutti quelli che lo udivano erano pieni di stupore della sua intelligenza e delle sue risposte. E allora lì cominciavano a sentirsi un po' autostimati dentro. Se lui è così intelligente, è figlio di Dio, dello Spirito Santo, però ci abbiamo messo qualcosa anche noi, senti come parla bene, no? Ecco. Al vederlo, restante di suo figlio, sua madre gli disse: immaginate, si è avvicinata a sua madre, anche qui vedete la dolcezza, il ruolo materno, che si distingue dal ruolo paterno. Giuseppe è rimasto, bravo, hai capito? Giuseppe ha detto: vai tu, perché io non so se riesco, perché stavolta vai tu, perché io rimango lì. Sei più dolce tu di me, Io sono un po' più salato. Sta lì, poi le mie mani prudono. E Maria: sì, vado io, no? Si avvicina e state a sentire, avrà anche alzato la voce, Non so se esagero, Ripeto, sono una voce, poi non ve lo dico più, non è una lettura biblica, mi raccomando. Però, secondo me è reale, comunque. Ho perso il senso, ma cosa vi interessano? Conoscete già? Siete interessati però. Allora, al vederlo che stava subito, ma gli disse: figlio, perché ci hai fatto questo? Avrà anche rimproverato, domanda, Ecco tuo padre e io, angosciati, ti abbiamo cercato, ti cercavamo. L'avrà anche sgridato, Ed egli rispose: perché mi cercate? Che cosa vuoi?
Immaginate i ragazzi oggi che cosa risponderebbero.
Che eccetera, c'è esercizi spirituali, però Gesù ha dato una risposta del genere, adolescente, deve parlare della famiglia di Nazareth, vedete che c'è, sono tutte le dinamiche che abbiamo noi, e poi c'è della gente che compra tutti i libri che sono qui perché derivano dal Vangelo, no? Uno secondo me no, comunque, ma immaginate quanta gente arriva a scuola, colleghi, parlate, i genitori che vengono si siedono ai ricevimenti e poi dicono ci dà qualche consiglio per educare i figli, cosa facciamo? A che corso possiamo partecipare? E intanto gli psicologi, i pedagogisti si prendono un sacco di soldi, ogni tanto quando vanno in alcune conferenze non dico che sono un catechista, dico pedagogia, ho studiato pedagogia, mi danno i soldi, oppure vi può consigliare qualche libro da leggere? Dobbiamo fare un regalo di Natale, andiamo alla Feltrinelli, non trovate niente alla Feltrinelli, dico sempre, no? Date le edizioni Paolino, no? Poi ho la percentuale, no? Eccetera, però per intenderci, perché vogliamo leggere, perché non sappiamo cosa fare e così via, no? Allora, qui abbiamo un esempio, basta studiare questo brano, leggiamolo con il metodo della famiglia, col criterio di interpretazione della famiglia. Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle case del padre mio? L'identità, l'autonomia, l'adolescenza, il Gesù che diventa grande, che bello, è affascinante, età da cresima si direbbe. E quindi anche lui un po' di crisi del post-cresima l'ha avuto. Ma essi non compresero le sue parole subito. Quante volte noi non comprendiamo gli adolescenti? E gli adolescenti non comprendono noi. Tocchi dunque con loro, qui c'è il finale, evangelista Luca, rimette tutte le cose a posto, la storia ha lieto fine, partì dunque con loro, dopo questa discussione, e tornò a Nazareth, e stava loro sottomesso, il ribelle che si sottomette, perché ha capito di avere due genitori in gamba, se no non si sarebbe sottomesso. I ragazzi di strada sono quelli che si ribellano perché non hanno dei riferimenti certi. E Gesù crescendo in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. E mio parroco commenta sempre sopra la frase lì. E poi una volta mi dice, lo so che cosa pensi tu, ma io non posso spiegare queste cose a tua madre che ho 80 anni, scusa. Mi viene un accidente sapere che Gesù ha contestato la madre, no? Ok. Allora, questo era per andare avanti. Poi sapete quello che succede. Poi i Vangeli parlano di Gesù trentenne, quindi io non posso adesso immaginarmi da 10 anni a 30 anni quello che ha fatto e chiudo su questo. Io però, ho ancora del tempo, volevo adesso fare un passaggio che è questo. Proprio perché noi stiamo parlando dell'amore, stiamo parlando della famiglia, stiamo parlando di quello che dobbiamo annunciare come prototipi, eccetera. Vedete che adesso Lara si è alzata, sta cercando il figlio perché dice mamma mia forse l'ho perso, no? Giuseppe veglia, sta lì, pensa a lei, no? E il suo ruolo materno, no? Allora, mi è venuto in mente che anche a Gesù hanno fatto, io mi pongo questa domanda, ci riferiamo a Maria Giuseppe, abbiamo capito che il loro stile è anche il nostro, quindi anche noi possiamo diventare santi come loro, e anche loro hanno sbagliato come sbagliamo noi. Poi tra l'altro, voglio dire, il confine fra la pazzia e la santità è molto sottile, sapete quanti santi sono stati considerati eretici, eccetera. Quindi anche noi siamo in quella direzione, se siamo un po' pazzi, un po' santi, Don Oreste è un po' pazzo, no? Molto, immaginate, mi ha raccontato tutte le volte che lei vedeva Don Oreste e gli diceva, Don Oreste, cos'è che ti ha detto? Una volta lo dico con ti ha detto, il Signore? A vedere, io allora lei passavi, il Signore ha pensato una cosa grande per te, e tu come hai reagito? E lui è andato via. Dove è tornato dopo quanto tempo? Dopo mesi, immaginate lei. Lui mi ha detto, un profeta dei nostri tempi, no? un santo dei nostri tempi, possiamo dirlo? Boh, vabbè, con tutti i suoi difetti, altri santi sono peccatori, pensate a San Francesco, no? Ne ha fatti di cozze di crude prima di convertirsi. Vabbè, dopo mesi e mesi, e dopo tu hai capito, e sei riuscito a parlargli poi. L'ha chiesto un altro, perché lui non gliel'ha ancora detto. Adesso che lei ha messo in atto quello che lui ha pensato, fra un po' ti verrà a dire: il Signore, ti devo dire una cosa, tu l'ho già fatta. Avete visto i miracoli? Questi sono miracoli, no? E non so se conoscete Andrea Riccardi, lo storico, uno, il presidente, non il fondatore, ma il presidente della comunità di Sant'Egidio. Andrea Riccardi a Verona ha tenuto una tavola rotonda, ci facevano neanche dormire di sera, ok, una tavola rotonda, e alla tavola rotonda lui diceva, da laico, parlava da laico, il testimone da laico, no? E diceva: se noi dovessimo aspettare e chiedere sempre ai pastori qual è il ruolo dei laici nella Chiesa e nella comunità e nella società, no, non c'è nessun riferimento a oggi, e qual è il ruolo, insomma, stiamo freschi, non sappiamo, non ci dicono, eccetera. Allora Andrea Riccardi dice: io adesso sono presidente della comunità di Sant'Egidio, no, io non chiedo, fate così, cari laici, si rivolgevano ai laici, non anche i pastori, o gli laici, prima voi fate, poi chiedete il permesso. Questa mattina, parlando con voi, mi avete detto una cosa del genere: prima facciamo secondo coscienza, poi chiediamo il permesso. Si può sbagliare, però se la nostra coscienza ci dice di andare in una certa direzione, se dobbiamo aspettare che i pastori capiscano bene che cosa vuol dire vivere in famiglia, il Vangelo della famiglia dobbiamo annunciarlo noi, con l'aiuto loro, ma non loro senza l'aiuto nostro. Allora, a Gesù un giorno si sono avvicinati per chiedergli: che cos'è l'amore? Quante volte gli hanno chiesto? Facciamo bene a sentire. Farisei e Sadducei si sono avvicinati, maestri della legge, uno dei rappresentanti di quei maestri della legge, mi hanno chiesto: maestro, che cosa devo fare io per ottenere la vita eterna? Domanda, punto interrogativo. Però una domanda come quella che avevano fatto ieri, alla donna adultera, oggi che fanno la donna adultera. Che cosa dobbiamo fare noi di questa donna? E Gesù, prima di rispondere, pensa e dice: scusa, tu sei un collega come me, non fai altro che andare in giro a ripetere e a dire che cosa bisogna fare, insegnare, che cosa bisogna fare per ottenere la vita eterna, i comandamenti, tutte queste cose qua. Perché mi devi interrogare? Cosa vuol dire? Volevano cogliere il fallo, no? Volevano mettere in difficoltà, erano invidiosi del suo successo gli altri maestri. E allora, attenzione, alla domanda distinto verrebbe da rispondere con la fama, non con la dolcezza: adesso ti sistemo, mi stai incastrando, sei puttana in imbroglio. Notate il metodo pedagogico che noi genitori possiamo prendere anche da Gesù grande, trentenne, non Gesù dodicenne, trentenne. Quando lui ha una domanda non risponde, ha un punto interrogativo non risponde con un punto esclamativo, rilancia un'altra domanda. Lettura pedagogica sempre del Vangelo, non biblica, maestro, che cosa devo fare per ottenere la vita eterna? E lui risponde, e tu che cosa vi leggi nella legge? Capite? Ha un punto interrogativo, lui va in profondità, scava, dice: perché mi fai questa domanda? Cercati la risposta da solo, se sei onesto. Se sei disonesto, io non ti rispondo neanche. Questo è il messaggio subliminale in positivo che c'è sotto. Allora, anche noi con i nostri figli, quante volte siamo sempre lì a dire: tu devi, fai questo, diamo subito risposte prima che loro abbiano delle domande. Con gli adolescenti poi sto facendo l'esame di coscienza con i miei figli, la tentazione di dare subito delle risposte: ah, siamo genitori, il nostro ruolo siamo noi, responsabili, diciamo noi quello che dobbiamo fare. No, calma, calma, prova a metterti lì a fare, come si diceva nel gruppo ieri, l'ascolto attivo. Prova ad ascoltare il tuo figlio che ti chiede qualcosa, non dargli subito le risposte, stai lì seduto, esplora, vai dentro, ha una domanda, fagli un'altra domanda, vedrai che lui si dà la risposta e tu potrai dargli un consiglio. Maestro, che cosa devo fare per ottenere la vita eterna? E tu che cosa vi leggi della legge? Attenzione, colui che voleva incastrare Gesù si autoincastra da solo. Nella legge c'è scritto: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore e il tuo prossimo come te stesso. Punto esclamativo. E Gesù fa bene, va, hai detto bene, fa questo e vivrai. Avete visto? Punto interrogativo, punto interrogativo, punto esclamativo, punto esclamativo. Colui che voleva incastrare Gesù e voleva fare l'interrogatorio il professore, va via con chi ha fatto l'alunno lui, e Gesù gli ha dato anche il voto. Fai questo e vivrai. Mentre era lui che doveva dare il voto a Gesù. Mamma mia, che strategia efficace! Questo è l'ascoltativo che volevo, mi è venuto in mente perché nel gruppo a cui ho partecipato ieri, io non sono un etrino, ho partecipato al gruppo, e allora mi è venuto in mente che qui noi abbiamo un aiuto, che significa porsi sullo stesso piano, l'empatia, direbbero i pedagogisti oggi. Mamma mia, quante volte diciamo l'empatia, mentre se ne fanno là. L'ha fatto Gesù, sullo stesso piano. Andiamo avanti. Notate anche l'altro metodo affascinante che usa Gesù come educatore. Non possiamo dire alla Dan Brown genitore. No, non è Vangelo. Allora, Gesù educatore, direttore spirituale, insomma, no? Di tanti figli, di apostoli, di discepoli. E allora un certo ruolo genitoriale l'ha svolto anche lui. E anche, sapete che cosa? Vediamo un po'. Il tipo che è rimasto fregato ha fatto brutta figura, torna indietro e dice: no, datemi un attimo, adesso chiedo lumi perché mi ha incastrato. Noi andiamo in giro a dire sempre che come bisogna amare il prossimo, ma chi è il mio prossimo? Domanda grossa, Gesù, se avesse utilizzato il metodo dei noi insegnanti o di oggi, della filosofia greca deduttiva logica, avrebbe detto: siediti, prendi fuori un foglio, scrivi. Uno, il tuo prossimo è colui che ti vive accanto, metti tutto in ordine. Due, a volte fa così anche il magistero. Due, il tuo prossimo è colui che vive più in là. Tre, il prossimo è colui che vive lontano. Quattro, tutti gli uomini sono tuoi prossimi. Cinque, non chiederti chi è il tuo prossimo, ma fatti prossimo degli altri. Fassi prossimo, lettera famosa del cardinale Martini, degli anni 90-80. Fassi prossimo. Ok? No, Gesù non ha utilizzato questo metodo. Allora noi genitori, quando i nostri figli, stiamo in Italia a fare di scuola, la scuola la fanno gli insegnanti, noi facciamo vita. Allora, fammi una domanda. Chi è il tuo prossimo? Mi ha fatto una domanda. Chi è il mio prossimo? Chi è il mio prossimo? Risposta: io porto il 42 di scarpe. Siamo sulla stessa linea? Insomma, adesso hai capito la favola? Fammi un'altra domanda. Quanti anni ho io? Allora, oggi mi sono messo un maglione blu. Siamo sulla stessa linea? Non c'è due senza tre. Anche io. Domanda femminile, lei hai già capito un attimo, con delle risposte del genere io non faccio nessuna domanda. Stavo guardando, 5 minuti abbiamo di. Dove vivo io? Ieri sera abbiamo mangiato dei maccheroncini buonissimi. Ho risposto a livello? Allora Gesù ha fatto la stessa cosa. Vedete che in questo modo si dice: la pazzia, la santità, la stranezza, eccetera. Vedo che bene si risponde così più o meno a volte. Gli chiedi una cosa. Io ho conosciuto Don Ciotti, ho avuto la possibilità di stare un po' con Don Ciotti, no? Gruppo Bele, per i centri di aggregazione giovanile, eccetera. Ma è matto! Ma è fuori di testa, È una cosa spaventosa. Quando ci mettiamo lì a sedere e a parlare, eravamo voglia, lui ha organizzato tutto, venite, 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 ma non si è addormentato davanti a noi. Lì è sbagliato una sera intera, abbiamo fatto un sacco di chilometri e dopo ho detto: scusate, ma sono stanco. E che si fregava gli occhi e non ne poteva più, no? Perché a destra e manca non dice mai di no a nessuno. E non dire mai di no a nessuno vuol dire che gli interessa tutto, vuole bene a tutti. E poi possiamo venire a casa. Allora il giorno dopo gli abbiamo telefonato e lui dice: vi chiedo scusa, se volete tornare. Io ho detto: prima di fare 300 chilometri un'altra volta ci pensiamo un attimo, no? Ecco, vi chiedo scusa, poi verrò io da voi. Passato un anno e mezzo, l'avete visto voi da noi? è venuto Savignano sul Panaro perché gli ha dato cittadinanza, per le mafia libera, l'associazione, eccetera, è venuto, allora noi siamo andati là, e andiamo a ascoltare, andiamo a dire. Cioè, ho portato un sacco di gente alla mia parrocchia, andiamo a sentire, non mi viene di Don Ciotti, arriviamo in chiesa, guardate che non sono storie, è vero, arriviamo in chiesa, non celebra lui. Ha fatto una preghiera e ha celebrato un altro bellissimo omelia, un altro prete dell'associazione libera, gruppo Bene, eccetera, e alla fine però, ah, siete voi di Modena, che sono venuto qui, vi volevo chiamare, vado la pesca, se non c'è una... Poi dopo abbiamo parlato un po' ed è stato gradevolissimo, no? Gesù e altri, cioè questi sono profeti di oggi che danno la vita del Vangelo, erano come Gesù. Immaginate, anche noi prendiamo in giro Pietro, ma poveraccio Pietro. Quando Gesù gli ha detto, camminando sulle acque, sono io, non aver paura. E Pietro, se sei tu, dimostramelo. Fa che anch'io vengo. E sapete cosa ha risposto? Vieni. Hai Pietro in quel momento lì. Avrà tolto un sandalo dalla barca e l'ha detto. È fredda, e gli altri apostoli. Ti sei incappato, dai, se fai brutta figura. Immaginate suo fratello Andrea. Vita familiare, fraterna. Gli avrei detto Andrea, scusa, se anneghi, tanto sei un pescatore, dovresti saper nuotare. Gettiamo le reti e peschiamo il pesce San Pietro, no? Ok. E poi immaginate quando lui ha fatto il cammino, vedete che c'entra con quella parabola che stavo raccontando prima? C'entra, insomma, no? E avrà fatto un passo e poi proprio perché poi ha cominciato a sprofondare, sapete che figura? E Gesù dice, uomo di poca fede, hai dubitato, devi credere a me, dietro, caro mio. Dopo però non ha dubitato perché anche lui è stato crocifisso testa in giù, Pietro, quindi si è poi riscattato. Figuracce prima, figuroni dopo, e San Pietro, e ieri abbiamo letto la prima lettera di Pietro, primo passo. Allora, torniamo a noi, fate sentire la domanda, chi è il mio prossimo? Gesù ha risposto con le stranezze alle vostre di risposte che ho dato io alle vostre domande. Da pazzo! Per 2000 anni fa, gli ha detto, un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico. Il tipo che dice, io ti ho fatto una domanda, sei maestro come me, abbiamo studiato insieme, al limite oggi si direbbe, ti paghiamo per fare il tuo mestiere, è una domanda, non scherzare, stai lì. Chi è il mio prossimo? Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico, incappò nei briganti, lo spogliarono, lo malmenarono, lo stavano lì mezzo morto, e poveretto, non aveva neanche il telefonino per chiedere soccorso allora. Neanche le colonne di SOS, ma quelle non funzionavano mai, mai funzionavano, quindi era lo stesso. La parabola del buon samaritano ha una domanda, gli racconta una storia. Ecco perché Gesù racconta Dio con le parabole, non con le favole. Le parabole sono mica favole, chiaro, siamo lì adesso a parlare sui generi letterari, però voglio dire, e in famiglia noi dobbiamo raccontare la vita. E dietro questa storia, la nostra storia, dentro, passa l'educazione. Non può passare attraverso le foto del nostro matrimonio, passa l'educazione, l'amore. Ok, sapete quello come va a finire, eccetera. Turoldo, in Anche Dio Infelice, faccio sempre vedere un libro che non è di... l'ho lasciato a casa, quello, E commentando questa parabola, dice che qui ci fosse Don Agostino, farei un figurone, diteglielo, che in greco, il testo greco, i verbi del samaritano, è già saltato il sacerdote, il levita, il samaritano odiato, disprezzato, che nessuno poteva compatire, è peccatore, il samaritano che poi Gesù, pensate, si identifica con un peccatore, lui che non ha mai peccato, con quelle azioni che compie sul mal capitato, che lo porta alla locanda, abbiamo parlato ieri, non ci torno su, sono le 11, ho 30 secondi, ma ho iniziato dopo. 5 minuti, no, se ci state, dopo non fa, no, dopo faccio, fino ad oggi pomeriggio, non dico più niente. Sapete che sono 10 verbi. Allora tu vedi, questo è il decalogo del buon samaritano, il decalogo dell'amore, il decalogo della carità. lo vide, ebbe compassione, gli versò l'olio vino, lo prese con sé, lo portò alla locanda, eccetera. Si prese cura di lui. Allora, noi dobbiamo fare questa carità cristiana per tutti, ma dove dobbiamo cominciare a farlo? In casa, in famiglia, con la moglie, con il marito, con i figli. Bisogna cominciare da loro, eh? Con i nonni, con i suoceri, con gli zii, con i genitori di origine, no? È questo che dobbiamo fare, ognuno con i tempi che può, eccetera, voglio dire, educando anche e autoeducandoci, a volte vanno educati anche gli adulti, non solo i ragazzi. Cominciando da lì, piano piano questa cosa qua si propaga e alla fine qualcuno potrà dire: guarda come si volevano bene gli Atti degli Apostoli, guarda come si voleva bene quella famiglia. È così che passa il Vangelo, no? E quindi Gesù con la parabola del buon samaritano ci aiuta. Ultima cosa, ultimo slogan, pensate alla prima lettera ai Corinti, anche San Paolo ha detto delle cose affascinanti sull'amore: ex assassino, cacciatore di taglie, e ora adesso uno dei più grandi santi nella storia della Chiesa di tempi. Guardate, pensarci, ha ucciso Santo Stefano, l'ha lapidato, era lì, e godeva di dire: muori cristiano, farabutto. E poi dopo lui, io immagino la scena, quando San Paolo è arrivato in paradiso, avrà incontrato Stefano, e allora San Paolo gli avrebbe detto: scusa, io un tempo non capivo niente. E Stefano ha detto: si saranno abbracciati. Stefano gli avrà detto: Santo Stefano, ok, però vedi, qua il livido, perdona, c'è ancora, me l'avevi fatta, però ti chiedo scusa. Poi adesso insieme stanno là che bevono il caffè con Bonolis da Laurenti, no? Non so che cosa faranno, però per dire, queste sono immagini belle, perché la nostra storia, al di là di tutto quello che ci succede, dirà Bonolis, io in paradiso, tutto quello che ci succede, la nostra storia è comunque sempre la storia di lieto fine. La nostra storia è un testimone di Gesù Cristo risorto, qui concludo, no? Speranza, e poi ci sono i lavori di gruppo, ma le domande le leggo solo. È una storia di lieto fine. E allora San Paolo ha ucciso un sacco di cristiani, recupera la dolcezza di colpo perché gli appare Gesù Cristo risorto, fa tutto un discorso sulla vita affettiva e arriva a scrivere l'inno all'amore o inno alla carità, no? Usiamo il linguaggio dell'amore oggi, l'inno all'amore. E alla fine voi guardate che è stupenda questa cosa, è il manifesto di, non solo dei cristiani, il manifesto di qualsiasi uomo, anche Erich Fromm, pur non essendo cristiano, si date davanti l'inno all'amore, dice: che bello, posso viverlo anch'io. L'amore è paziente, è benigno, la carità, non è invidioso, non si vanta. Queste sono le cose che dobbiamo annunciare. E alla fine, attenzione, passaggio molto bello, sono tre le cose che contano per essere felici: la fede, la speranza e l'amore. Ma più grande di tutte è l'amore. Allora, qualcuno prima mi ha detto: hai del materiale per i corsi per fidanzati? Tutte le volte che nel corso di fidanzati io mi metto a leggere a delle persone che vengono in chiesa solo una volta all'anno o non vengono mai, oppure c'era uno che diceva subito al primo incontro: ah, io sono venuto qui perché la mia fidanzata, se no non sarei venuto. Bene, grazie dell'accoglienza, vi ho detto io, no? E alla fine, quando leggiamo quel brano fatto in un certo modo, non ci sono parole. Loro dicono: sì, è vero, la fede è importante, la speranza è importante, virtù teologali, ma l'amore è una cosa meravigliosa, e noi siamo qui per l'amore, mica per altre cose. E allora credo che queste siano parole molto belle. Concludo ancora. Io vi voglio leggere, anche perché Don Enrico, il mio capo, me l'ha detto: fallo. Benito Cocchi e Veruno mi ha detto: io in questo libretto qui ho scritto alcune righe, e mi sembra giusto dirvelo, perché io ho cercato di incastrarmi nelle vostre storie. Chiedo scusa a Lara, chiedo scusa alla comunità di Don Benzi, chiedo scusa a tutti voi. Però io ieri mattina, ieri pomeriggio, ho iniziato dicendovi qualcosa di me. Allora, il 2 ottobre del 2005, Don Enrico mi ha detto: c'è il convegno sposi, 34esimo convegno sposi diocesi di Modena, era il 32esimo, il 34esimo c'era quest'anno, vieni a parlare del matrimonio della famiglia.
Io?
Ma sei matto, no? Vieni, no? Ne abbiamo parlato tanto, vogliamo che vieni tu. Famiglia, sogno di speranza. Allora, io voglio leggere alcune cose che ho scritto, ma velocemente. Il Vangelo del matrimonio della famiglia, annunciato, vissuto e realizzato nella mia vita personale, riferimento biblico, mi è venuto in mente il libro di Giobbe. Ripercorre le tappe del passaggio del Signore nella mia vita. La chiave di interpretazione della mia vita io la trovo in Giobbe. Voi direte, mamma mia, che confronto che fai, no? Ma insomma, dobbiamo confrontarci con la Bibbia, perché Lara si confronta con Maria, io posso confrontare con Giobbe, no? Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. Sapete la storia di Giobbe. Il Signore mi ha donato, io leggo con questa chiave di interpretazione, la grazia sacramentale del matrimonio e del ministero coniugale, 4 maggio 86. Dobbiamo essere fedeli, coerenti a quelle cose, per essere, ecco Don Ciotti, ecco, Don Ciotti dice, quando saremo giudicati, dopo che si è svegliato, ha detto, non ci dire, Gesù non ci chiederà se siamo stati credenti, ma se siamo stati credibili. Perché essere credenti è facile? Dio, facile, insomma, non è facile, niente facile, però essere credibili vuol dire essere testimoni, coerenti. Dopo un cammino di alcuni anni di fidanzamento, con tutti i problemi che vi ho accennato anche a livello psichiatrico, nel matrimonio abbiamo ricevuto, io e la mia sposa, i beni umani rivitalizzanti della fede evangelica. L'umano vite dice che l'amore umano è pienamente umano, sensibile e spirituale, è un amore totale, fedele ed esclusivo, è un amore fecondo per questo. Umano vite, numero 9. Ho ricevuto inoltre lo straordinario dono di diventare compartecipe dell'opera creatrice. Io ho avuto 3 figli, ho 3 figli. Pensate che grandi miracoli, grandi doni abbiamo ricevuto. Il Signore mi ha dato tutti questi beni che non potranno più essere cancellati, né dal mio cuore né dalla mia memoria. Quindi sia benedetto il nome del Signore. Ricordate che anche in un salmo stamattina si diceva che dobbiamo ringraziare sempre. Quei 3 che dicevano benedette, che hanno quei nomi strani, Abednego, Mesach, Medrach, nel libro di Daniele, e cantavano le lodi a Dio, mentre erano nella fornace ardente. Ecco. Poi, finisco, fa risplendere in me il volto del risorto, quando dentro fa esperienza di separazione, di abbandono, di perdita, di solitudine, di malessere devastante, soprattutto dal punto di vista psicologico e spirituale. Ieri nel gruppo a cui ho partecipato qualcuno diceva, non sappiamo come accostarci delle persone che sono separate. Allora io ve lo dico chiaramente, no? Abbiamo anche un gruppo domani sera sulla misura del Signore, si chiama questo cammino, no? Queste persone qui bisogna rispettarle, perché hanno bisogno di elaborare il lutto. La separazione è un lutto, hanno bisogno di elaborare il lutto, però queste persone hanno bisogno, il Signore ci ha dato l'intelligenza, allora dobbiamo trovare con l'intelligenza creativa che abbiamo il modo comunque di dimostrare solidarietà. Come? Arrangiamoci con una relazione umana, con l'ascolto attivo, con quello che vi pare, ma è far vedere che ci siete, come Giuseppe c'è stato con Maria, perché hanno bisogno da soli, ve l'ho detto, una persona si è impiccata 36 ore fa per questo, bisogna che stare vicino a queste persone, riferimenti biblici, poi non dipende solo da noi, quindi soprattutto dal punto di vista psicologico eccetera. Io sento la profonda mancanza di questi valori, ad esempio l'amore coniugale, ne abbiamo parlato un po' anche ieri, la nuzialità, la compagnia della sposa feconda, l'angelo del focolare, la possibilità di far vivere insieme i figli con un ridimensionamento della dimensione della fraternità familiare, perché quando c'è una separazione anche i figli perdono il diritto alla fraternità, se sono in tanti. Davvero la separazione e il divorzio sono due parole cariche di sofferenza, di dolore e di lacerazione, soprattutto perché è costretto a subirle, i figli prima di tutto. E allora che fare? Pedagogicamente, allora che fare? Superare la tentazione del buonsenso. Immaginate quante persone mi hanno detto: rifatti una vita il prima possibile. Persone che mi vogliono bene, che mi hanno ascoltato perché ti vogliono bene. Divertiti, fai le cose che non hai mai fatto prima, sei ancora giovane. Goditi la vita. Hai il diritto di fare quello che vuoi. Non farti degli scrupoli morali. Io invece credo che anche qui rientrare in se stessi, camminare giorno dopo giorno riscoprendo Dio, la fede, la preghiera, i sacramenti, la direzione spirituale, la gioia di sapere di non essere soli e abbandonati, una chiesa sempre aperta, il Santissimo c'è sempre, uno, noi non siamo soli mai. L'uomo può anche abbandonare, Dio no. L'uomo ti abbandona, può anche abbandonare, Dio no. Sapere di far parte di una comunità, di avere tanti amici, di poter progettare il futuro, prendersi tutto ciò che è positivo, andare in profondità, non rimanere nelle relazioni superficiali, saper resistere e ricercare una qualità più preziosa delle relazioni umane, di amore, di amicizia, di fraternità e di comunione. E soprattutto volevo concludere, l'ho scritto qui, con una frase della conclusione del Vangelo di Matteo. Non è il Vangelo dell'infanzia, siamo proprio alla fine. Attenzione che Gesù ci dice, e noi dobbiamo essere credenti, crederci davvero, e ve lo dico con la gioia nel cuore: ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Questa è la nostra compagnia. Scusate, ma io ho detto che il metodo narrativo significa raccontare Gesù, coinvolge la vostra storia, e ci ho messo dentro anche la mia. Le domande del gruppo sono lì a pagina 19, domande semplici, state a sentire. Dalla famiglia di Nazareth, cioè io dormo nella camera cesarea, c'è freddo lì, qua Betlemme non so se c'era freddo nella camera, chi è che dormiva a Betlemme? Dalla famiglia di Nazareth, quali suggerimenti e strategie efficaci? Io ve ne ho buttate lì alcune, poi ognuno di voi è libero. Come favorire il dialogo nella coppia e nella famiglia? Forse Lara e suo marito ci possono aiutare. È possibile pregare oggi in famiglia? Possibile pregare oggi in famiglia? In macchina? Mamma mia, io e i miei figli in macchina? Sono adolescenti, però pregano. Davanti agli altri no, ma con me in macchina sì, no? Quali esperienze di preghiera? In che modo far emergere il ruolo sociale della famiglia nell'attuale contesto? Io qui, non ve lo leggo perché è scaduto il tempo, però ve l'ho accennato ieri, è brevissima, è una scheda. Il cardinale Antonelli ha scritto qualcosa proprio sul ruolo sociale della famiglia. Vedete, nel contenitore famiglia abbiamo messo dentro anche questo, no? Scaricatelo da internet, nella diocesi di Milano e diocesi di Firenze, si vede, è bellissima. Spunti molto umani, molto di una persona che vuole bene le famiglie, come mi sembra che Don Agostino voglia molto bene a voi. Io ho scoperto questo ieri sera, no? Mi sembra che vi voglia molto bene, e lui ha anche molto bisogno di voi, perché mi sembra che abbia proprio bisogno di voi.
Qual è la copia di tutti? Poi lascia questa qui, l'ultimo di Antonelli. Dopo magari lo metteremo sul sito dopo, così. Allora, ringraziamo Eros per la meditazione, per il taglio e il punto di vista anche singolare a volte su certi episodi del Vangelo. Io francamente, Santo Stefano ti aspetta, San Paolo in paradiso, non ci avevo mai pensato. No, all'incontro tra i due non avevo mai pensato.
Ma è vero che ci assomigliamo?
Allora, fermiamoci qua. Allora, dunque abbiamo
tempo fino alle 13 ora del pranzo. Pensavamo di fare in questo modo, adesso ci diamo un quarto d'ora di pausa, ma non di più. Dopodiché può essere opportuno una prima mezz'ora, 20-25 minuti, dedicarli alla coppia. Quindi ogni coppia trovi, nei limiti del possibile, un momento e uno spazio per se stesso, per confrontarsi sulle cose che abbiamo ascoltato, chi è in coppia, e per, diciamo così, cominciare a dare un'occhiata alle domande. Quindi la prima mezz'ora la coppia la dedicherà a se stesse, quindi a fare un po', a riprendere un po' le cose. Dopodiché a mezzogiorno fino alle 13 ci vedremo nei gruppi. Chi era presente ieri si ritrova nel gruppo a cui ha partecipato ieri. Le coppie che sono arrivate invece questa mattina sappiano che i gruppi sono tre: uno si riunisce qui nella cappellina, uno sarà qui nell'altra parte del salone, e un terzo gruppo è nell'ultima camera in fondo, qui al corridoio del pian terreno, numero 15. Non so quante coppie siano arrivate stamattina, mi sembra occhio e croce 5 o 6, comunque facciamo in modo di dividerci in modo, diciamo così, abbastanza omogeneo, equo e solidale. Dopodiché alle 13 ci sarà il pranzo. Altre cose da dire mi sembra non ce ne siano. Chi non è arrivato nel frattempo, magari lo faccia presente a Giorgio, che si fa da segretario, anche perché così avremo il numero preciso per il pranzo. Grazie.